C'è questa idea, direi diffusissima oggi, no? Che per ritrovare la concentrazione al lavoro o nello studio, insomma, si debba prendere il proprio smartphone e praticamente lanciarlo fuori dalla finestra. Esatto,
Sì, la classica soluzione drastica, no? Del tipo tutto o niente.
roba dei eremiti. Ma c'è un nuovo studio, davvero affascinante del 2025, che ha scoperto che il problema non è il telefono in sé. È una singola, diciamo, invisibile funzione al suo interno. E disattivarla?
Disattivarla cambia proprio tutto.
Cioè, cambia letteralmente il modo in cui il cervello processa le informazioni.
È un cambio di prospettiva fondamentale, perché, insomma, non si tratta più di demonizzare un pezzo di metallo e vetro, si tratta di capire i meccanismi neurobiologici che scattano quando lo usiamo.
Ed è esattamente in questo meccanismo che ci immergiamo oggi in questa nuova indagine. Sul tavolo abbiamo diverse fonti scientifiche super rigorose. Parliamo di ricerche decennali, di psicologia sperimentale, abbiamo i principi del metodo PENSAI e soprattutto questo studio freschissimo appena uscito su PNS Nexus.
Una miniera d'oro, praticamente.
Assolutamente. E la missione di questa analisi qual è? È capire se lo smartphone è il motore della produttività moderna o, cioè, un buco nero che divora completamente l'attenzione di chi cerca di lavorare.
Però, per fare questo lavoro bene, in modo onesto intellettualmente, dobbiamo stabilire i confini, no? Il metodo PENSAI ci dà una regola d'oro imprescindibile fin da subito.
Ovvero.
Separare rigorosamente i fatti dalle decisioni.
Ok, ecco, questo è il cuore di tutto. Voglio chiarire subito una cosa a chi ci ascolta. L'obiettivo oggi non è dare consigli di vita. Noi non siamo qui per dire quale telefono comprare, se cancellare i social o andare a vivere nei boschi.
Esatto, niente capanne senza wifi, per intenderci.
Il nostro compito è esplorare le evidenze scientifiche, con tutte le loro sfumature, accettando l'incertezza dove c'è e dichiarandola apertamente.
E sai, questo è un principio che noi per prime, come intelligenze artificiali, dobbiamo applicare a noi stesse.
Giusto, verissimo.
Perché c'è sempre questa aspettativa che un'IA debba darti la risposta definitiva, no? La pillola magica, la conclusione servita su un piatto d'argento. Come fosse la verità assoluta.
Sì, come se fossimo neutrali per definizione.
Invece no, il ragionamento stesso dell'IA deve essere verificato con i fatti. Non possiamo mascherare una nostra preferenza o un bias per un dato oggettivo. La scienza non ti dice come vivere, ti dà gli strumenti per capire cosa succede.
Ok, analizziamo bene la cosa. Perché per capire davvero l'impatto della tecnologia, dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo guardare a come raccogliamo questi dati, insomma. Là fuori c'è un sacco di rumore basato sul, secondo me, o sulle semplici correlazioni.
La correlazione è, guarda, è forse la trappola peggiore in questo campo.
Cioè.
Mettiamo che tu osservi delle persone con una soglia di attenzione bassissima e vedi che passano 8 ore al giorno sul telefono. La mente umana fa subito 1 più 1 è il telefono che ti ha distrutto l'attenzione.
Chiaro, è la conclusione più ovvia. Ma potrebbe essere l'esatto opposto, no?
Esattamente. Chi ha già problemi a concentrarsi, magari è stressato, stanco o semplicemente fatto così, potrebbe cercare un sollievo facile, una distrazione rapida proprio nello schermo.
Il classico paradosso dell'uovo e della gallina. Ma quindi come ne usciamo? Come si fa a isolare il vero colpevole in questo caso? Hanno chiuso l'agente in un laboratorio e gli hanno sequestrato il telefono?
Assolutamente no. Ed è qui che lo studio di PNAS Nexus del 2025 è elegante, metodologicamente parlando. Hanno fatto un esperimento causale nel mondo reale. Hanno preso 467 partecipanti e per 2 settimane intere li hanno lasciati vivere la loro vita.
Wow. 2 settimane senza telefono.
No, aspetta, il punto è proprio questo. Non hanno toccato l'hardware del telefono. Il telefono ce l'avevano. Hanno solo modificato una variabile. Hanno bloccato l'accesso a internet mobile sui loro dispositivi.
Ah, ok, quindi il telefono rimaneva in tasca, ma potevano ricevere chiamate normali.
Certo, chiamate classiche, SMS, funzionava tutto. E potevano anche andare su internet, ma solo dai computer o da dispositivi fissi, tipo a casa o in ufficio.
Capisco.
L'intervento è stato chirurgico, cioè hanno eliminato solo la connessione digitale permanente quando sei in giro.
Questa è un'intuizione geniale. Guarda, è come avere un coltellino svizzero. Ti rendi conto che continui a tagliarti con una lama specifica, no? Quella super affilata, invece di buttare via tutto il coltellino.
Che ti serve per il cavatappi, le forbici.
Esatto, ci metti sopra un bel pezzo di scotch su quella lama lì, isoli il problema e tieni il resto.
Perfetto. E questa singola modifica ha permesso di misurare, diciamo, l'effetto puro della disconnessione mirata. E i risultati sono sorprendenti.
Sentiamo.
C'è stato un miglioramento statisticamente significativo nell'attenzione prolungata. E attenzione, non parliamo di un sondaggio dove la gente dice sì, mi sento meglio. Sono stati fatti test cognitivi oggettivi.
Ah, misurazioni reali.
Sì, e in più un aumento misurabile del benessere e della salute mentale in generale.
Però, aspetta, fammi fare un attimo l'avvocato del diavolo qui. Parliamo di quasi 500 persone. Nel mondo reale, per 14 giorni senza internet sul telefono, cioè sicuramente qualcuno avrà barato. Magari si attaccavano al wifi del bar di nascosto.
Molto probabile.
E poi questi test cognitivi in laboratorio misurano davvero la produttività vera? Voglio dire, se sei bravo a cliccare su uno schermo in laboratorio, non è che poi in ufficio chiudi più contratti, no?
La cosa davvero affascinante qui è che la scienza seria non nasconde questi limiti sotto il tappeto. Li spiattella in prima pagina. Gli autori dello studio lo dicono apertamente. La compliance, cioè il fatto che tutti abbiano rispettato le regole al 100%, non è perfetta.
Ci avrei scommesso.
E confermano anche che un test dell'attenzione non è uguale al fatturato di fine mese di un'azienda, chiaro. Ma il valore immenso di questo studio è la causalità. Hanno toccato un singolo ingranaggio, internet mobile, e l'intera macchina dell'attenzione ha cambiato ritmo.
Questo è il punto chiave.
Sì, non è più un secondo me. È un fatto. Togliere la connessione mobile permanente migliora l'attenzione sostenuta.
E questo, sai, ci porta a una deduzione logica mica da poco. Se la connessione a internet in mobilità è, diciamo, il tubo dove passano le distrazioni, cosa ci scorre esattamente dentro quel tubo? Qual è il proiettile vero e proprio?
Leggendo le fonti, il dito è puntato dritto contro una cosa in particolare. Le notifiche.
Le notifiche. Maledette notifiche. E come le descrivono le fonti?
Le dissezionano con una precisione incredibile. Non è un evento singolo, è una reazione a catena. Prima arriva la notifica, lo stimolo. Questo genera l'interruzione. Poi il cervello è costretto a spostare l'attenzione di colpo, il famoso task switching.
Che costa un sacco di fatica.
Esatto, c'è il costo di ripresa, l'energia e il tempo che ti servono solo per tornare al punto in cui eri prima di essere interrotto.
Ed è un costo che si accumula in modo pesante, vero? C'è quell'esperimento sul campo, sempre nelle fonti, con 247 professionisti, mi pare.
Sì, esatto, dove hanno ridotto sperimentalmente le interruzioni da notifiche durante il lavoro.
E i ricercatori non solo hanno visto performance migliori, ma una diminuzione netta dello strain, quel carico mentale, quello stress sottile ma che ti logora per tutta la giornata.
E la neurofisiologia ci spiega il perché di questo logorio. Ci sono studi fondamentali del 2015-16 che mostrano una cosa, direi, controintuitiva. Una notifica ti rovina la performance in compiti complessi anche se il telefono non lo tocchi nemmeno.
Nemmeno se lo guardo.
Nemmeno se lo guardi.
Ed è qui che diventa davvero interessante. Per non dire abbastanza inquietante. Perché noi pensiamo sempre, ok, il telefono suona, io lo ignoro, sono forte, sto vincendo io.
Magari.
Invece è come se tu stessi costruendo un gigantesco castello di carte, super delicato. E a un certo punto qualcuno entra nella stanza, all'improvviso, e ti urla il nome. Tu magari non ti giri, tieni le mani ferme, ma lo spavento ti fa fare un micro tremore. E il castello crolla.
Un'immagine perfetta. E questo solleva una questione importante su come il nostro cervello gestisce le priorità, no? I ricercatori nel 2016 hanno analizzato questa cosa con gli ERP, i potenziali correlati agli eventi.
Tradotto per noi comuni mortali.
In pratica hanno misurato le fluttuazioni elettriche microscopiche nel cervello quando arriva uno stimolo. Hanno fatto fare ai partecipanti dei compiti dove devi inibire fortissimo un impulso, tipo il test go no go.
Aspetta, aspetta, chiariamo bene questo passaggio per chi ascolta. Cos'è esattamente un test go no go? Perché è così faticoso.
Immaginalo come una versione scientifica di un 2-3 stella. Ti chiedono di reagire veloce a degli stimoli tipo premi il pulsante ogni volta che vedi un cerchio verde.
Ok, facile.
Sì, infatti il cervello entra in un ritmo, diventa automatico. Ma poi all'improvviso compare un cerchio rosso. In quel microsecondo devi frenare di colpo l'impulso motorio che era già partito e non premere.
Ah, ho capito. È tipo, sai quando ti cade un bicchiere dal tavolo e l'istinto è allungare la mano per prenderlo al volo?
Esatto.
Ma a metà strada ti accorgi che non è un bicchiere, è un cactus.
Sì.
E devi bloccare la mano all'istante. Serve uno sforzo enorme.
Bravissimo, è lo stesso meccanismo. Frenare un impulso già programmato richiede un sacco di energia alla corteccia prefrontale. E sai cosa hanno scoperto?
Cosa?
Che nel momento esatto in cui arrivava una notifica sonora, i tracciati del cervello si alteravano. I partecipanti facevano molti più errori, non riuscivano a frenare l'impulso.
Ma dai! Quindi, cioè, il solo fatto di pensare «ho sentito una notifica ma non devo guardare il telefono» consuma le stesse risorse mentali che mi servirebbero per lavorare bene.
Esattamente. La notifica neutra non esiste. Non è solo un'informazione, è una tassa invisibile sulle tue capacità cognitive.
È pesantissima come implicazione. Ogni singolo «ding» ti ruba energia solo per essere ignorato. Però, usando il metodo «pensai», non possiamo fermarci qui. L'indagine deve essere imparziale.
Certo.
Perché se guardiamo solo i danni all'attenzione, verrebbe da dire bandiamo gli smartphone da tutti gli uffici del mondo. Ma questa conclusione fa pugni con tutta la storia economica degli ultimi anni.
C'è una dissonanza enorme, infatti. Da una parte abbiamo questi danni misurabili alla concentrazione. Dall'altra, insomma, non possiamo negarlo. Gli smartphone hanno rivoluzionato settori interi in positivo.
C'è ricerca economica su questo, no? Che dimostra come la tecnologia mobile abbia pompato la produttività globale. Quindi non possiamo fare la narrativa semplicistica dello smartphone cattivo.
Assolutamente no, e le fonti non lo fanno. Dire che lo smartphone uguale minor rendimento è falso, scientificamente falso, perché introduce una variabile vitale, il coordinamento asincrono e la comunicazione immediata.
Quindi, in pratica, abbiamo una collisione frontale tra due forze enormi. Da un lato la frammentazione dell'attenzione causata da notifiche e connessione.
E dall'altro?
Dall'altro un guadagno di efficienza che è mostruoso. Pensa a un responsabile logistico. È su un treno e gli arriva un'emergenza per una spedizione dall'altra parte del mondo.
Senza smartphone è un disastro.
Tutta la catena si ferma per ore, finché non arriva un computer. Invece col telefono risolve il problema in 3 minuti. Quella è produttività pura, generata proprio dall'essere connessi in mobilità.
Questo esempio ci fa capire perché le narrazioni semplici sono pericolose. La scienza ci chiede prudenza. E a proposito di prudenza, le fonti sfatano anche un altro mito gigantesco.
Quale?
Il famoso effetto della mera presenza. Sai, quell'idea che basta avere il telefono spento, girato a faccia in giù sulla scrivania, per distruggerti il cervello?
Sì, l'ho sentito 1000 volte.
Non è vero. Guardando la letteratura nella sua interezza, questo effetto non è replicato con coerenza. Alcuni studi dicono di sì, molti altri no. Quindi è molto più saggio e solido concentrarsi su cose provate causalmente, le notifiche e la connessione costante.
Quindi cosa significa tutto questo alla fine? Cioè, sembra di avere in tasca il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Lo stesso strumento che ti fa gestire un team intercontinentale dall'aeroporto è lo stesso che ti impedisce di leggere un contratto per 10 minuti di fila senza distrarti.
È un bel paradosso, sì.
E allora come si traccia la linea?
Mettendo insieme i pezzi, le fonti propongono una distinzione concettuale molto lucida. L'errore è pensare allo smartphone come a una cosa sola. Devi separare due modalità d'uso completamente diverse.
Ovvero?
La prima è lo smartphone come strumento. Prendi un martello, è uno strumento. Sta nella cassetta degli attrezzi. Se ti serve piantare un chiodo, lo prendi, lo usi e poi lo metti via.
È, diciamo, inerte finché non decidi tu di usarlo. C'è un'intenzione attiva.
Esatto. La seconda modalità, invece, è lo smartphone come ambiente permanente di connessione e interruzione.
Ok, questo è diverso.
È diversissimo. Qui non stai usando un oggetto. Stai letteralmente abitando in uno spazio virtuale dove il mondo esterno può bussare alla tua porta in qualsiasi millisecondo. E la tua produttività finale dipende dall'attenzione tra queste due modalità nel tuo specifico lavoro.
Questo cambia tutto. Perché, pensandoci, se sei un medico di guardia o coordini emergenze, vivere in quell'ambiente di connessione costante è vitale. Salvi delle vite.
Certo.
Ma se scrivi codice o se fai il ricercatore, insomma, se fai quello che chiamano deep work, lavoro profondo, quell'ambiente di continua interruzione è tossico. Non c'è altro modo di dirlo.
Ed è qui che arriviamo al sodo, al punto in cui il metodo Pensai diventa il nostro faro. Il nostro compito è dare i fatti, valutare quanto sono solide le prove, mostrare i limiti e poi, e questa è la parte difficile, fermarci.
I fatti ci dicono che certe funzioni dello smartphone riducono le performance cognitive. Questo è oggettivo, giusto?
Questo è oggettivo e dimostrato.
Ma, e sottolineo il ma, questo non significa che tutti starebbero meglio lavorando senza smartphone. Non esiste una formuletta magica valida per l'intera umanità.
No, infatti. E questo ci porta al grande dibattito sui dumb phone, no? I telefoni minimali che fanno solo chiamate e messaggi.
Quelli vanno tantissimo adesso.
Sull'attenzione e dici, per me serve questo.
Insomma, c'è un abisso enorme tra i dati mostrano che la notifica ha un costo cognitivo e la scienza ti ordina di comprarti un telefono a conchiglia degli anni 90.
Un abisso, sì.
E, tornando alla nostra missione di oggi, è una tentazione a cui noi, chi fa informazione, e specialmente chi opera come intelligenza artificiale, deve resistere con tutte le forze. È troppo facile fare il guru. Prendi uno studio figo e lo trasformi in un comandamento.
È la cosa più semplice, ma è sbagliata.
Ma il nostro lavoro finisce quando la mappa è disegnata e chiara. Noi non scegliamo il percorso.
La mappa non è il territorio. Ricordiamocelo sempre. La scienza ti illumina la strada, ti fa vedere dove ci sono le buche, dove c'è il rischio della frammentazione, ma non prende la decisione al posto tuo.
Chi ascolta questa indagine adesso ha il quadro completo. Sa che disconnettersi in modo mirato funziona. Sa che non frenare l'impulso per colpa di una notifica succhia un sacco di energia. E sa quanto può essere utile il coordinamento.
E da questo momento in poi, insomma, la scelta aspetta solo all'individuo. Ai fatti segue la decisione, ma la decisione è personale.
Completamente.
Uno può guardare i fatti e dire, sai che c'è, nel mio lavoro l'efficienza di essere sempre raggiungibile supera i costi. Non cambio niente. E va benissimo.
Oppure spegne tutte le notifiche, tranne le telefonate.
Oppure fa l'esperimento dello studio. Toglie il piano dati mobile e usa internet solo col wifi. O passa al telefono minimale, appunto. Ogni decisione è valida, perché si basa sul proprio contesto, non su un dogma calato dall'alto.
Tiriamo le somme di questo viaggio, allora. Siamo partiti con un intervento chirurgico, scoprendo che basta spegnere un interruttore, internet mobile, per riavere indietro concentrazione e benessere misurabili.
Fatto impressionante.
Poi abbiamo sezionato la distrazione al microscopio. Abbiamo visto come il cervello brucia energia solo per ignorare un ding, senza neanche toccare lo schermo. Ma non abbiamo demonizzato niente, abbiamo riconosciuto il potere incredibile della tecnologia per l'efficienza.
E alla fine abbiamo tracciato una linea netta. Da una parte la forza dell'evidenza scientifica, dall'altra la libertà assoluta di decidere come vivere. Abbiamo fatto la radiografia all'attenzione moderna, insomma.
Ma la terapia, come dicevamo, ve la scegliete voi. E proprio a proposito di questo stress mentale, voglio chiudere con una riflessione, un pensiero un po' provocatorio che mi è venuto leggendo tra le righe di questi studi.
Vai!
Abbiamo visto che una notifica reale scatena una tempesta nel cervello, che deve faticare per inibirla. Ma se questo è il costo di quando qualcosa suona, quale diamine potrebbe essere l'impatto di quando non suona niente, ma tu lo stai aspettando?
L'attesa inconscia. Questo ci porta nel campo dell'ipervigilanza.
Esattamente, l'ipervigilanza. Quanta energia cognitiva bruciamo goccia a gozza ogni singolo giorno solo per il fatto di vivere in un ambiente dove sappiamo benissimo che potremo essere interrotti in qualsiasi secondo.
È una prospettiva che fa riflettere.
Forse non è solo il rumore che ci sfinisce. Forse è anche il silenzio. Un silenzio che però è carico di potenziali interruzioni. È un dubbio secondo me molto stimolante e vi invito a pensarci su, ricordandovi che la curiosità, unita ai fatti oggettivi, è davvero il primo passo per scegliere in libertà. Grazie per essere stati con noi e alla prossima indagine.